Ed ecco, versetto 13, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme? No, è esclamativo. Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Disse a loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. È uno dei capolavori degli scritti evangelici, questo che abbiamo letto, eh? Allora, eravamo rimasti a che tema? Il tema della incredulità. E avevamo detto, suscitare, vi ricordate la conclusione, no? Suscitare la fede nella risurrezione non basta il sepolcro vuoto, né bastano parole ascoltate. Occorre, abbiamo detto, un'esperienza personale del risorto. Abbiamo detto in altre parole, ma è questo il significato. Occorre un'esperienza personale. Possiamo aggiungere ancora una cosa: la risurrezione non è un concetto. Che si deduce con la testa. Non è così, non è un concetto, ma una, questo lo scrivo così ve la ricordate, dov'è vita? Vi ho detto prima che significa novità di vita. Non è un concetto, un pensiero, è qualcosa che fa nuova la tua vita. Ecco, io faccio nuove tutte le cose, non ve ne accorgete? Deutero Isaia, il Deutero Isaia, io faccio nuove tutte le cose e voi non ve ne accorgete. Quindi non è un concetto che si deduce per passaggi logici, no? E basta. Ma una novità, a partire dalla quale anche il passato di Gesù viene illuminato. Abbiamo detto che croce e risurrezione si illuminano a vicenda. La croce dà il senso, riceve senso dalla risurrezione. La risurrezione riceve contenuto dalla croce. Ma in tutti i modi, tante volte lo diremo, che forse avverrà l'incontro, che forse. Allora, vediamo questo brano. È un racconto bellissimo, un capolavoro letterario e teologico, ed è originale sotto diversi aspetti. Vedete che il tema che tratta non è originale il tema. Qual è il tema? La comparsa di una presenza, l'accompagnamento e la sparizione di questa presenza. Come non è originale il tema della via. Pure le altre, la letteratura profana lo conosce, il tema della via, del viaggio, per esempio l'Odissea di Omero, no? Il tema del viaggio, la vita come un viaggio, e potremmo fare tanti altri esempi. Quindi già nella letteratura di tutti i popoli c'è questo tema, ma pure nella Bibbia è già presente. Pure nella Bibbia è già presente. Per esempio, Abramo, Genesi 18, l'apparizione dei tre ad Abramo, appaiono, si fanno vedere, stanno con lui, spariscono, danno un appuntamento e Abramo non li conosce all'inizio, poi durante il dialogo si accorge di chi sono. Genesi 18, i genitori di Sansone, Giudici 13, giudici, libro dei giudici 3, i genitori di Sansone che vedono questa apparizione, parlano, gli danno da mangiare, non si accorgono, poi, quando sta per sparire, si accorgono. Un altro personaggio che è accompagnato da una presenza, che appare e scompare, Tobia, l'angelo di Tobia. Quindi, nella Sacra Scrittura non è una novità nemmeno questo tipo di racconto, no? Qualcuno che appare, non lo riconosci e poi lo riconosci, d'accordo? Anche qui, questo non è l'originalità, è l'insieme che diventa originale, no? Non come tema, il tema è stato già trattato, ma il tema in funzione della risurrezione, che è originale, eh? Ha preso questo tema e lo ha rielaborato con arte il grande Luca e lo ha fatto diventare la parabola della vita di ognuno di noi da quando l'ha scritto fino alla fine dei tempi, perché Luca si è chiesto, si è fatto una domanda e adesso vedremo, eh? È bello a parlare della risurrezione, è bello a dire che non è un concetto, ma è una novità di vita. Ok, e poi? Ma fermiamoci qui perché adesso le diremo. Ci sono varie... è stato studiato moltissimo questo brano, potete immaginare, no? Moltissimo, da tantissimi. Uno che vuole leggere e studiare questo brano e vuole rifarsi tutta la bibliografia di questo brano, non gli basterà manco la vita, forse. Di tutto, di più. Allora, le opinioni più condivise. Come lo possiamo dividere questo brano? Per studiarlo, avete visto? È lunghissimo. È lunghissimo. Allora, qui forse ci serve organizzare il materiale, così come l'ha organizzato Luca, e tentando di capire come l'ha organizzato Luca. Allora, c'è chi dice che il brano è diviso in due parti. E perché? Perché avrete notato che fino a un certo punto del racconto, che succede? Il racconto va avanti per divisioni e separazioni. Si separano da Gerusalemme, si dividono tra di loro nella discussione, non conoscono chi è quello e quindi sono separati da quella presenza, fino al versetto 24. Che cos'è il versetto 24? Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Qui, dicono, avviene la svolta. Quindi fino a questo punto si è andato avanti per distinzioni e separazioni, divisioni. Da questo punto in poi cominceranno le concordanze. Le distanze sono annullate. Dal rimprovero, del viandante. Da qui in poi cambia, non si parla più di divisioni, ma tutto il racconto va verso il riconoscimento, verso le distanze che si annullano. Questo è un primo modo di dividere, ma altri dicono, ma non vi accorgete che c'è una tensione drammatica che percorre tutto il racconto? E quando si risolve questa tensione? Al momento del riconoscimento. È là, quando lo riconoscono, che tutta la tensione drammatica si scioglie. Allora, alla frazione del pane, la svolta si ha al versetto 31. A loro si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Tutto va verso questo punto. Solo l'incontro personale col risorto può produrre la fede. L'Eucaristia, segno per eccellenza della presenza del risorto in mezzo ai suoi, è culmine e punto di partenza per la vita cristiana. Beh, questo è un po' il concetto che ha ripreso il Concilio Vaticano II nella Costituzione liturgica, la Costituzione sulla liturgia, no? Sacrosantum Concilium, dove si dice che l'Eucaristia è il culmine, culmen et fons della vita cristiana. Quindi sarebbe qui il culmine e lì la ripartenza, pure nel racconto. Altri dicono no, non c'è questa tensione drammatica, è una linea continua, narrativa, è progressiva. È il tema che determina tutto, è il tema del viaggio, quello è determinante, quindi allontanamento, cammino, ritorno a Gerusalemme. Quindi così funziona in questi tre momenti. Quelli che studiano la Sacra Scrittura, come voi non potete immaginare, e non vi voglio far vedere le pagine di questi studi, perché direste, che è questo? Ma di che stiamo parlando? Della parola di Dio? Della parola di Dio, per capirla meglio. Dicono che invece la struttura di questo brano è concentrica. Capite concentrica che significa? Sotto e sotto corrispondono. Secondo gradino e penultimo gradino corrispondono. Terzultimo gradino. Terzo gradino e terzultimo corrispondono. Quarto gradino e quartultimo corrispondono. In mezzo c'è quello, è il concetto più importante. Facendo questo tipo di struttura, Sapete qual è la parola che sta in mezzo? Abbastanza riconosciuta da tutti. Dovete andare a 23, vers 23c, che egli, i quali affermano che egli è vivo. Dice, questo è il centro teologico di tutto il brano. Cioè questo brano, l'autore Luca vuole dirci che Gesù è vivo. La parola zoon è vivente. Vivo nel senso non di una vita fisica che è ritornata, ma della vita stessa di Dio. È vivo. Va bene? Vi ho mostrato alcuni, sono tutte ipotesi, come vedete, che possono, plausibili. E allora che dobbiamo fare? Che scegliamo? Tutte quante, insieme, e non, visto come qua non ci dobbiamo soffermare, vi ho fatto solo notare, approfittando di questo brano, che le cose che io dico non è che nascono dal fatto che io mi metto un mattino e mi metto ad inventare, cioè quello che vi dico nasce da studi, da ore passate a leggere quel libro, e se lo faccio è perché il Signore vuole che lo faccia prima di tutto, e per poter dare poi a voi, che non potete passare ore e ore, per dare poi a voi, dai una botta a tuo marito, fallo svegliare. E ore e ore a studiare queste cose non è possibile, lo so, il Signore lo sa, e allora dà l'incarico a qualcuno che deve fare il rematore e quindi deve passare ore e ore, perché quello che dice poi deve essere responsabile e non devono essere chiacchiere, si devono dire le cose che contano. Ecco perché vi dico, allora leggi questo, tutte queste soluzioni mettono in rilievo qualcosa, come vedete, no? Però la prima, le separazioni e poi le unioni, è bello questo concetto, no? Cioè, che ci separa, pure nella discussione, no? Vedremo. Però poi quando c'è Gesù risorto, tutto viene ridotto all'unità. Non ci sono più separazioni. È bello quel concetto. È bellissimo il concetto che tutto va verso l'Eucaristia. È bellissimo, l'ha ripreso il Concilio. E che noi dovremmo saperlo questo. Culmen et fons della nostra vita cristiana, l'Eucaristia. Però una linea continua, il tema del viaggio è bellissimo, la nostra vita è un viaggio. Noi siamo pellegrini, noi siamo in viaggio. La patria non è questa, la nostra patria, la patria è lassù. Per ricordarcelo questo, quanto è importante, visto che noi sgomitiamo e facciamo a calci continui su questa terra, anche se Gesù ci parla e lo incontriamo, perché crediamo che qui è il nostro regno, piccolo, grande che sia, e invece ecco che chi mette l'accento su questo si dice, poverino, noi siamo tutti pellegrini, la nostra patria non è qua giù, e ci dice questo. E poi anche questa analisi strutturale, quella che vi ho detto, che se uno guarda le pagine dice, no, io non lo leggo mai questo. E dobbiamo leggere, perché è un metodo che entra dentro la struttura letteraria proprio e ti dice, mette l'accento su una parola fondamentale, vivo, vivente. Noi non stiamo parlando di un morto, stiamo parlando di uno che sta qui. Dal primo momento sta qui. E ti dice questo. Allora, quindi ogni proposta ha qualcosa di bello da dirti, è interessante. Ho elencato le proposte più piene di senso, tante altre, non le ho prese manco io in considerazione perché sono, non hanno senso. Queste sono quelle che raccolgono un po' tutte le ipotesi. Vediamo qua lo schema di cammino di andata e ritorno. Ecco, prendiamo il fatto della vita come cammino. Lo schema di cammino è presente qui, andata e ritorno. Ricordate Luca che ha fatto? Ci ha detto che la folla era andata ed è tornata dal crocifisso. Le donne che hanno fatto? Sono andate e sono tornate. Pietro che ha fatto? È andato e è tornato. Questi due vanno e ritornano. Quindi, schema di cammino, di andata e ritorno, che capiamo chiaramente che si trasfigura dentro di noi in un cammino interiore, spirituale. E qual è questo cammino? Dalla speranza perduta, noi speravamo che fosse lui. Dalla speranza perduta alla speranza ritrovata. Dalla tristezza il canto dei bambini, dalla tristezza alla gioia. Il viaggio, no? Dalla tristezza alla gioia, dalla croce alla risurrezione. Andate e ritorno. Continua. Ci direbbe, vedi Franco, pure questa immagine, crocifisso, punto, risorto. Andate e ritorno, continuo, dalla croce alla risurrezione, dalla risurrezione alla croce, dalla croce alla risurrezione. Ecco, ci dice questo. Allora, ma quale problema si pone il racconto? Beh, e qui dovete stare attenti perché è importantissimo questo. Ve l'ho accennato prima. Qual è il problema che si pone, Luca? È il problema della presenza o dell'assenza di Gesù, come potremmo credere? Subito dice, no, no. Perché di fatti Gesù è presente, si avvicina e cammina con loro, quindi è presente. Non è questo il problema, al contrario di tutto quello che pensano molti predicatori. Non è questo il problema. Qual è il problema? Ma come e dove riconoscerlo? Gesù c'è. Ecco le stupidaggini che si dicono. Non è quello il problema, Gesù c'è, noi partiamo dal punto da che punto? Noi ci crediamo, Gesù c'è, Gesù risorto. Perché e sta camminando con me e con voi. Questo mi dice la fede. Che deve dire Luca? Questo mi dice. Il problema è un altro. Visto che c'è, come lo devo riconoscere? Dove lo devo riconoscere? Questo è il problema serio, ed è quello che ci interessa. Perché? È perché chi ci dice che lo riconosciamo e dove lo riconosciamo? Perché nel mio cuore ho sentito di incontrare Gesù. Senti, fratello caro, tieniti il tuo cuore, non ho bisogno del tuo cuore. Qua Luca ci ha detto che non basta nel sepolcro vuoto, né la testimonianza delle donne che hanno visto gli angeli, e se, con tutto il rispetto del tuo cuore, ho avuto una. Che hai avuto? E se l'hai avuta tu, tienitela per te, se è vero che è Gesù. Ma a me, della tua esperienza, io lo devo incontrare io. E devo essere sicuro di incontrarlo. Io lo voglio incontrare. Ecco allora che scatta la domanda. Dove? Come riconoscerlo? Allora ci siamo spiegati sul problema più importante, che questo ci riguarda. Luca sta facendo questa pagina per dirvi, ho detto, a tutti i cristiani di tutti i tempi. Fino adesso siamo stati interpellati continuamente, ma adesso, dice Luca, se non l'avete capito, ve lo faccio capire bene. E si ricordarono e si ricordarono. Chi si ricordò? Le donne non avevano sentito quell'annuncio. E abbiamo detto, abbiamo capito, vuole coinvolgere noi. E disse, non l'avete capita ancora la canzone? E ora ve la faccio capire. Dove, come riconoscerlo? No, se c'è o non c'è. Esiste questo problema. Ogni, per voi esiste. Io non ci crediamo che Gesù c'è, che Gesù è risorto. Credo, nessuno di voi mi ha detto, io sono miscredente, non ci credo. Vabbè, allora dico, e allora il discorso che devo fare con te è un altro. Devo parlare del Gesù storico e su quello passare una settimana. Con tutte, ma fratello mio, fin quando posso e dove posso, perché poi ci vuole sempre la grazia di Dio, no? Abbiamo detto l'intervento rivelatore. Allora, ma come e dove riconoscerlo? Qual è la condizione essenziale per riconoscere il risorto? Posso cancellare quella? La condizione essenziale, qual è?
Ci dice le parole, le capite, scusatemi, perché io ho una responsabilità, ho detto, e l'avverto. Non mi capiterà più di passare una settimana a studiare questi Vangeli. O almeno sarà difficile, insomma, perché se vi capiterà di fare qualche settimana biblica, se sentite i racconti della risurrezione, dice, beh, vabbè, io l'ho già fatto, è vero, se è un altro libro, meglio, se no, no, anche se non dovrebbe essere così, ma è, diciamo, allora, ho responsabilità, qual è la condizione? Scrivete, condizione essenziale del come riconoscere Gesù risorto, è la comprensione della è la comprensione di che cosa? La condizione essenziale è la comprensione della croce. Questo, se avete già prima lettura, se siete stati attenti, è la comprensione della croce. Mannaggia, sapete che c'è di strano? Che è proprio quella che non capiamo, no? Vi pare niente, è la comprensione della croce.
È tosta.
E allora non banalizziamo, che lo sono tutti i discorsi che si fanno, state calmi, è la comprensione della croce, la condizione essenziale che richiede, per capire la croce, sapete che viene richiesto? L'intelligenza delle sacre scritture. L'intelligenza delle sacre scritture. La condizione. La croce che viene spiegata da chi? Dalle sacre scritture. E poi il gesto con cui si fa riconoscere è la frazione del pane. Allora, c'è una condizione essenziale. E qual è? La comprensione della croce. E come faccio a capire la croce? Leggi le sacre scritture. È il momento quando spezza il pane. Come e quando? Condizione e gesto.
per i vostri appunti, la condizione e il gesto. Allora, detto questo, andiamo avanti. Il racconto si svolge dal punto di vista dell'ambientazione narrativa in tre luoghi. Quali sono i luoghi in cui si svolge? La strada 1328. Il villaggio di Emmaus 29-32. Gerusalemme 33-35. In questi luoghi accadono tre fatti, e il greco lo mostra in maniera stupenda, perché usa la stessa formula grammaticale per dire. È inutile che ve lo dico, ma c'è una stessa forma. E accadde nel, tradotto in italiano letteralmente, sapete, e accadde nel loro discutere. Quindi, tre sono i fatti che accadono, indicati da questa formula. E accadde che nel, versetto 15, che accade? Che Gesù si avvicina e cammina con loro. Versetto 30, che accade? Che Gesù spezza il pane. Il primo coincide lungo la strada. Il secondo coincide quando sono a Emmaus. Il terzo, che Gesù sparisce dalla vista e coincide con l'inizio del ritorno a Gerusalemme. Dicono, non ci ardeva forse il cuore, poi partono. Tre luoghi, strada, Emmaus, Gerusalemme, tre fatti, Gesù che si avvicina, Gesù che spezza il pane, Gesù che sparisce. Ancora, da un altro punto di vista, in questo brano c'è una catechesi, quella che avviene lungo la strada, c'è un gesto rituale. L'abbiamo visto, la frazione del pane. C'è una testimonianza.
Fatemi gli schemini di queste, poi vedeteci, no, non è possibile. Parlano da soli, parlano da soli. La strada, Emmaus, Gerusalemme. Appare, spezza il pane, scompare. Lungo la strada è una catechesi che Gesù fa. Su che cosa? Sulla Sacra Scrittura, usando la Sacra Scrittura. Quando si ferma a cena con loro, che fa? Spezza il pane. Quindi un gesto rituale. E poi, che c'è? Il brano come si conclude? Ritorna. Vanno a dare testimonianza. È la nostra vita cristiana. È la nostra vita cristiana. Come è fatta la nostra vita cristiana? Di annuncio della parola. Parola e intendo annuncio, catechesi, tutto ciò che riguarda la parola di Dio. Parola, poi il gesto. La celebrazione liturgica. Celebrazione e poi testimonianza di quello che hai ascoltato e celebrato. Vedete le precette. Parola, celebrazione, testimonianza. Questa è la nostra vita cristiana.
È come una casa a tre pilastri, che fin quando ci sono tutte e tre, regge. Quando un pilastro lo togli, non si mantengono nemmeno gli altri due. Ma non state a fare ingegneri, dice, non è possibile, cioè, seguite, siate intelligenti. Cioè l'idea, devono stare per forza tutti e tre insieme. Tutti e tre insieme, parola, celebrazione, testimonianza. Se manca uno, tutti gli altri due non ci sono. Perché la parola porta alla testimonianza, la testimonianza si dà sulla parola. L'ho messa sopra per indicare che di lì nasce la celebrazione, però sono... Fermatevi sul concetto, permettetemi, che quello è importante. Non andate sui dettagli particolari, andate sul contenuto. Cioè questa è la vita cristiana. Luca ci sta parlando della nostra vita. Ed è una strada la nostra vita. E lungo la strada dobbiamo continuamente ascoltare la parola. E quando ci fermiamo solo per celebrare la parola. Perché abbiamo bisogno. La celebriamo, il pane che ci dà la vita, che poi sappiamo che cos'è, ma poi in cammino a dare testimonianza. Semmai c'è una pausa, la pausa è per mangiare. Mi sono spiegato? Allora, dette queste cose in generale, riprendiamo. Versetto 13. Ed ecco, ve l'ho già detto un'altra volta, Caidù. Oh, guarda, questo significa letteralmente, guarda, e guarda, sta attento. Abbiamo lasciato Pietro che era meravigliato. Aveva aperto un po' la porta, uno spiraglio rispetto agli altri di chiusura. Benissimo, il narratore che si è aperto questo spiraglio, adesso ci fica tutta, dice, beh, ti sei chiesto come riconoscere Gesù? E non gli è bastato il sepolcro vuoto, è la testimonianza delle donne. E questo ha bisogno di un incontro personale. Ecco, bravo, ma stai attento. Sta attento, guarda, ascolta attentamente quello che ti sto per dire. Caidù. L'invito al lettore a porre tutta la sua attenzione. Tutta la sua attenzione. Ci sono due, fra di loro, due discepoli. Non sono gli undici, sono due dei tanti discepoli che abbiamo capito che c'erano, uomini, donne, oltre gli undici. Eccoli qua, questi due. Il Vangelo di Luca fino adesso non ci ha fatto vedere Gesù risorto, è vero? Perché? Le donne sono andate al sepolcro, hanno visto vuoto, hanno visto un'apparizione di quei due. Oh, a proposito di quei due, mi viene. E la descrizione, sapete, dal punto di vista dei termini che usa, quei due, sapete la tomba che c'erano? Li descrive un po' come Mosè e Elia nell'episodio della trasfigurazione. Usa lo stesso verbo, lo stesso aggettivo verbale. E qualcuno, stando a questo, ha pensato, voi sapete chi sono quei due? Mosè e Elia. Che sono loro che danno l'annunzio. Molto suggestivo questo, molto bello, molto bello che Mosè e Elia, i testimoni della scrittura, passino il testimone, no? Dice adesso c'è lui risorto. Vabbè, me l'ero scordato di Dio, è molto bello, molto suggestivo, però forse non è proprio così. I due, può darsi, non ci stiamo a perdere la testa su chi sono. Allora, l'importante è quello che hanno detto. Andiamo avanti. Ci sono due cammini qui che verranno indicati, il cammino dei due e il cammino del pellegrino. Sono due cammini che per un certo punto procederanno paralleli. Come si incontreranno? La domanda, no? Come si incontreranno? Come? Dove? Si incontra quando i due cammini, invece di andare così, diventeranno così? Se noi fossimo medici, e noi voglio dire, io, Padre Fedele, che abbiamo una responsabilità anche a livello spirituale, di colloquio, e facessimo i medici sul serio, i medici per far fa la diagnosi, vede i segni e fa la diagnosi. Sapete quante diagnosi di cammino parallelo dovremmo fare? Di cammini che non si incontrano mai? Allora, come si incontreranno questi due cammini? Il tema del cammino, per suffragare quello che vi ho detto, c'è il tema del cammino, è evidente, è presente pure a livello di vocabolario. È ricordato, il cammino è ricordato 5 volte dai verbi che indicano il cammino e 2 volte dal termine strada. Che fanno questi mentre sono in viaggio? Oh, non mi soffermo su quelle cose che ci interessano fino a un certo punto, le curiosità. Emmaus, dov'è questo che ci interessa relativamente? Qua dice circa 11 chilometri da Gerusalemme, vabbè, 11, 12, 5, 6, ci interessa relativamente tutto questo. Allora, che cosa fanno lungo la strada questi due? Questo ci interessa, visto che la strada è la metafora della nostra vita e del nostro incontro con il Signore, questo ci interessa. Si usano 3 verbi per dire che stanno facendo. Omileo. Omileo. Noi facciamo l'omelia. Allora, stavano discorrendo, parlando, conversando insieme. Poi dice un altro verbo, suzeteo, al versetto 15. Cercare insieme, indagare insieme. E poi Gesù dirà un altro verbo, antiballo. Non significa niente, non c'entra niente il ballo. Allora, che significa dibattere, essere in contrasto di pensiero, discutere vivacemente, persino scontrarsi? 3 verbi, 2 il narratore, 1 lo mette in bocca a Gesù, poi vedremo. Allora, il primo e il secondo indicano anche una cosa, sottolineano una cosa, il rapporto di reciprocità quando si sta in due e si discute. Mica è bello che si è in due e parla sempre uno. Bisogna dialogare e il dialogo approfondisce pure la conoscenza, la comprensione, no? E ci dice che stanno facendo proprio questo. Da questo punto sono due esempi di dialogo, eh? Grande lezione a noi, grande lezione, che non siamo capaci di parlare in due. Volete vedere? Dobbiamo fare la prova? Quando vi do la parola litigate. Quando vi dico, sì, allora, che pensate di questo? E cominciano le liti. anche se non, l'elite non ti dico solo a pugni, l'elite subito. E impariamo anche questo, che c'è bisogno di reciprocità. Io parlo e poi ascolto, tu parli e poi ascolti, e così approfondiamo. Ma ci sarà un aspetto però che ci dirà che un po' sono come noi, eh? Fin qua sembrano diversi. Poi, l'ho detto già, il verbo che userà Gesù sarà rivelatore, come sempre, quando parla lui. Allora, perché discutono? Allora, stanno discutendo. E perché discutono? Se discutono è perché avvertono che qualcosa sfugge ancora alla loro comprensione. Eh beh, se stanno discutendo c'è qualcosa che è rimasto, è una pratica che è rimasta ancora un po' in evasa, eh? C'è ancora qualcosa che sfugge, devono capire. Certo, hanno perso la speranza, lo diranno dopo, lo sappiamo, noi speravamo, ma continuano a pensare, a parlare, a discutere. Forse, avevano l'impressione che il crocifisso, che pure aveva fatto fallire la loro speranza, nascondesse qualcosa rimasto sconosciuto. Forse, se ne stanno parlando, significa che hanno bisogno ancora di capire, anche se una cosa è assodato, la speranza l'abbiamo persa. Però discutono. E se discutono significa che c'è qualcosa che gli sfugge. O no? È la logica della...
Quello che succede.
Qualcosa gli sfugge. Ecco perché stanno discutendo. Qualcosa non è chiaro. Allora, la ricerca dell'uomo, potremmo dire, ha bisogno, e questa chiarezza chi la potrà fare? Continueranno a discutere per quella strada e per sempre. Solo uno può fare chiarezza, solo un intervento rivelatore può fare chiarezza. Però, diciamolo, è importante questo discutere, perché è lo spazio che l'uomo può offrire, mi piace dire quasi l'invocazione che l'uomo fa e offre all'intervento di Dio. Già il porsi il problema, c'è qualcosa che non va, c'è una domanda che rimane aperta, è lo spazio di Dio quello. Quindi già questo è un atteggiamento che potremmo apprezzare e che potremmo cercare di imparare. E avvenne, al versetto 15, è il verbo della storia. Egeneto, il greco, quando dice egeneto, vuol parlare di un fatto. Ecco perché è il verbo della storia. Una svolta inaspettata, è il risorto che si avvicina e si fa loro compagno. Gli interventi di Dio sono deducibili e nemmeno comandabili. Seguono delle costanti di fondo, sarebbe, lo conosciamo Dio come agisce. Da questo potremmo capire, sappiamo che Dio preferisce i poveri. Questo lo sappiamo, eh? Quindi ci sono delle costanti di fondo, ma non sono comandabili o comprensibili né dai nostri desideri né da qualsiasi altra cosa. Nemmeno i nostri desideri comandano le azioni di Dio, eh?
Non sono comandabili?
dai nostri desideri e né nient'altro, da nulla sono comandabili. I desideri, ho citato i desideri per dire che no, ma io desidero, tu non desideri niente. Dio fa quello che sa che è giusto e santo per te, è buono, punto e basta. Sono inaspettati, nel senso di improvvisi, senza premesse, sono gratuiti, sono sempre dei doni. Accadono, semplicemente, ecco il verbo della storia, Ma i loro occhi non avevano la forza di riconoscerlo. Versetto 16. Perché? Quante stupidaggini pure su questo. Che sento. I loro occhi erano impediti di riconoscerlo. Perché? Non avevano la forza. Non è Gesù che ha cambiato volto. Non è Gesù che si nasconde. Che si mette una maschera per non farsi riconoscere, per apparire in incognito. Non tocca a Gesù cambiare il volto. Lui non lo deve cambiare il volto, è sempre quello il volto di Gesù. È questo il volto di Gesù, è sempre quello, non deve cambiarlo lui. Non tocca a Gesù cambiare il volto, bensì ai discepoli cambiare lo sguardo. Non è perché Gesù che gioca a nascondino, è perché loro non lo sanno guardare. La loro è una incapacità profonda che investe la mente e il cuore. Una vera impossibilità. Allora, stiamo, poi ci fermiamo. Il risorto rimane uno straniero e rimarrà per sempre uno straniero, come il termine che dice qui Luca. È un paroicheis. È un paroicheis. Perché? Chi lo dice questo? Lo dice Cleopa, uno dei due, che gli dice: tu solo sei così straniero. La parola paroicheis significa tu solo sei stato residente di passaggio a Gerusalemme, quindi non sei abitante stabile di Gerusalemme, sei un residente, sei stato un po' residente di passaggio. Da questo verbo, da questo termine, viene la parola parrocchia. Quindi che significa? Quelli che non hanno una residenza stabile su questa terra.
Quindi siamo tutti
parroci. No. Siamo tutti paroicheis. No, non c'entra. Il parroco è una funzione. La parola vuol dire un'altra cosa. Che il parroco fa la funzione di guidare la parrocchia. Quindi il termine è legato a quell'altro, non al parroco. Il parroco deriva pure di là. Siamo tutti stranieri, non residenti. Abbiamo una residenza di passaggio. La nostra patria non è qui. I primi cristiani, Allora, siamo residenti, non residenti. Questo Gesù non era. Dice lui, Cleopa, solo tu sei così. Come affermazione, avete sentito come lo chiamo? Solo tu sei ecco la parola forestiero da dove viene, Residente di passaggio significa non sei abitante di qua, sei un forestiero. Allora, il risorto rimane uno straniero se non si entra attraverso che cosa? la comprensione delle scritture nella verità del crocifisso. Una condizione essenziale, stava scritto lì, eh? La comprensione della croce. È un gesto, la frazione del pane. Allora, rimarrà sempre uno straniero che cammina parallelo, in parallelo al nostro cammino, che non si incontrerà mai. Il risorto svela il senso nascosto della croce. Ma è anche vero che il risorto rimane nascosto se non si comprende il crocifisso. E loro non hanno compreso il crocifisso. E quindi poi dice che sono tristi. Tristi. Poi vedremo bene che significa questa parola. Allora, adesso Gesù glielo deve far capire, glielo deve far capire, questo non l'hanno capito. Gesù glielo deve far capire. Come fa? Quali sono questi fatti? Dice Gesù. Poia, in greco, quali sono questi fatti? Tu solo sei così straniero che non sai le cose che riguardano Gesù Nazareno, dirà, le cose che sono successe in questi giorni, quali cose? E beh, questo Gesù è bellissimo, questo Gesù che ti interroga. Vi ricordate che ho detto le domande, che sono sempre importanti? Dice, quali? Ma fammi sentire, quali? E sapete perché? Io quello che capisco, quando uno racconta una cosa, pure dal modo di raccontare, tu ti accorgi che ha capito. E allora Gesù dice, ma racconta. È bello questo Gesù che mi sta dicendo, guarda già, racconta tu, fammi sentire. Mamma mia, se ci facessimo un compito scritto, no? Dice ognuno di voi, poia, ma quali eventi scrivi? Mamma mia, che uscirebbe da fuori. Se si chiedesse ai cristiani, mamma, scrivi, mamma, quali sono i fatti essenziali della fede? Scrivi. Io non li vorrei correggere quei compiti, perché mi rimarrei così male per tutta la vita. E mi farei delle colpe grosse, l'avete visto? Poi, amo, mi senti, racconta. E oggi pomeriggio scopriremo che questi due raccontano bene. Non dicono fesserie, raccontano bene. Ecco, stamattina, no? Ti ricordi che mi hai chiesto la differenza tra... E questi raccontano bene, benissimo, e hanno una grande stima di Gesù, non l'hanno persa, è un altro punto. Va bene, oggi pomeriggio continuiamo il viaggio. Allora, l'immaginetta, guardatela bene, attentamente, perché qui c'è una spiegazione, qui c'è una spiegazione, questo Gesù che sale sulla croce. Bravo. E sale da solo sulla croce. E questa bella scala, vedete com'è bella atletico e sale.